Potete sedervi. Benvenuti nel nome prezioso del nostro Signore. Sentitevi a casa. Un compositore canta: il tuo peso lo puoi mettere su Gesù. Anche noi possiamo fare questo, tutto vogliamo portarlo alla croce e avere fiducia nel Signore, Lui farà tutto bene. Oggi abbiamo delle visite da molti paesi, anche dal Sud America, dal Venezuela, dal Cile. Vediamo a voi particolarmente il benvenuto. Oggi ci sono anche i genitori del fratello Erwin Pacheco qui, che Dio voglia benedirla in modo molto particolare. Noi tutti conosciamo il nostro fratello Erwin, che siede lì sopra e traduce in spagnolo. Sentitevi bene nel nostro mezzo. Mi posso ricordare quando sono stato in Venezuela e i cari fratelli li ho visitati a casa loro, e così come uno viene accettato, ricevuto, così Dio dà la benedizione. Oggi abbiamo molti qui, molti dalla Romania, e Dio vi benedica particolarmente, più particolarmente quelli che sono qui per la prima volta, Dio vi benedica. Poi abbiamo dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dall'Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda, e siamo riconoscenti che noi possiamo venire insieme e possiamo ascoltare la parola e possiamo credere e fare secondo questo. Poi saluti dal Kenya, dalla Tanzania, dal Camerun e anche da Uganda. Dio ha benedetto al di sopra di ogni misura e ci ha benedetti. 5 fratelli questa volta mi hanno accompagnato e uno di loro è seduto qui davanti, il fratello Idoni da Orléans in Francia, poi il fratello Deo da Kigali, Ruanda, il fratello George da Kinshasa e poi il fratello Prosper e il fratello Gnacchi, e ancora un fratello. Era un meraviglioso, e come è così 10 volte sopra, 10 volte giù con l'aereo, ma ne è valuto la pena. Sia ringraziata Dio per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che anche in tutta l'Africa sono lì sparsi e che il Signore per grazia li ha chiamati fuori e gli ultimi vengono ancora chiamati fuori. Poi abbiamo saluti dalla Finlandia, dalla Svezia, dai differenti paesi, dall'Italia e anche da altri paesi. Dio il Signore voglia tutti quelli che sono in comunione con noi e con Lui per la ricchezza della Sua grazia, li voglia benedire, e particolarmente in questo fine settimana che possa parlare con noi e che ci possa dare un cuore che sia obbediente e credente, affinché noi, in armonia con la parola di Dio, possiamo essere in armonia con la parola di Dio e possiamo arrivare alla meta, affinché dal credere arriviamo al vedere. Vedo proprio adesso il nostro fratello e la sorella del Cile, non so se volete che vi alzate, sì, sicuramente questo sono un fedele, una coppia, la coppia Schublik, benedetta in modo particolare. Dio vi benedica nel nostro mezzo, dove abbiamo gli altri fratelli e sorelle della Cile, dove sono Berbel e Michael, lì sono. Dio vi benedica nel nostro mezzo. Voi siete qui a casa e Dio vi benedica. Abbiamo ancora qualche fratello dal Cile? Che lo dica, se c'è ancora qualcuno del Cile. Dio sia con voi tutti. Voi sapete, con i fratelli e sorelle del Cile, come con voi tutti, ho un'esperienza particolare che ho fatto, un'esperienza molto particolare. Dio ha fatto grazia che dai credenti che sono stati portati nell'errore, ma chi è che non viene portato nell'errore oggi? Tutto il mondo viene ingannato e tradito, e Dio ha chiamato fuori i suoi, e oggi ci aspettiamo da Dio un particolare miracolo. E io voglio chiedere se i nostri amici del Kosovo sono qui, che appartengono tutte alla religione islamica, dove sono? Lì sono, lì sopra, hanno preso posto lì sopra, circa 8 persone che oggi per la prima volta sono qui, che sono musulmani, e già abbiamo parlato nell'ufficio, abbiamo pregato in ufficio, abbiamo ringraziato il Signore e i cuori sono stati aperti, e Gesù Cristo, per ricevere Gesù Cristo. E lui non è paragonabile a nessun profeta, lui è il Signore, lo stesso ieri, oggi e in eternità, che è diventato uomo per la volontà degli uomini, affinché è venuto qui nella terra e affinché noi possiamo ricevere la salvezza, la redenzione. Oggi avremo un'ora biblica, voi vedete, con 75 anni non è più come quando uno era 25 anni, 50 anni sono passati da quando avevo 25 anni, l'ho detto l'altra volta nel 58, ho ricevuto le prime 5 prediche del fratello Branham, le ho avuto nella mia mano e sono venuto con queste prediche, sono ritornato in Germania e il fratello Branham era colui che mi disse: fratello Frank, con questo messaggio ritornerai in Germania. quindi guardo indietro a 50 anni, sì, più di 50 anni, per essere esatti, guardo a 60 anni indietro, quando nel 1948 ho fatto la mia conversione in Cristo e io ho consacrato a Lui la mia vita. Da quel tempo ho vissuto soltanto per Lui. Io spero che non lo ascolta nessuno, che tutto il resto era nella vita secondario. Tutta la mia vita era il Signore era sempre al primo posto e poi veniva tutto il resto, e particolarmente quando ho ricevuto la chiamata e poi con la divisione del cibo e del viaggiare da paese a paese, e questo riempiva il mio tempo. Io non avevo più altro tempo. Tutto il tempo l'ho consacrato al Signore, a volte fino nelle notti profonde. Tutte le lettere circolari dovevano essere scritte, tutte le prediche dovevano essere tradotte, e per tutto questo c'era bisogno del tempo, e per tutto c'era anche il tempo lì. Poi ci siamo accorti che il fratello Branham era un uomo mandato da Dio col messaggio divino per il nostro tempo, e noi lo diciamo secondo la verità: noi tutti saremmo andati per le nostre proprie vie ancora, non avremmo nessun orientamento spirituale se Dio non avrebbe mandato il suo servitore profeta per mostrarci la via che ritornava verso Dio, e le dottrine bibliche per annunziarle di nuovo e per mezzo della parola profetica ricevere l'orientamento per il tempo della fine e per tutto il piano della salvezza, per darci questo per grazia. E così a tutti quelli che ascoltano, che guardano, per favore capiteci, e se voi ci capite, allora capirete il piano di salvezza di Dio con l'umanità, lo capirete anche. Ci siamo accorti che nelle 1115 prediche del fratello Branham, l'uomo di Dio, 1615 volte ha potuto dire: così dice il Signore. Questo mi ha sopraffatto, e io mi augurerei che io potrei trovare una parola più potente per esprimere quello che io sento. Dio aveva un vaso, lo ha cercato e l'ha trovato, un vaso per mezzo del quale lui poteva parlare. Gli ha mostrato delle visioni, rivelazioni. E quello che è bello, in queste 1615 volte non si può mettere nessuna domanda, niente in dubbio. E il fratello Branham disse parola per parola: se c'è un solo caso che non era al 100%, che si è compiuto così al 100%, allora venite a me E allora mi metto sul mio petto un cartello e anche sulla mia spalla questo cartone con questo cartello con profeta falso. Tutto quello che lui che ogni volta che diceva così dice parla il Signore, era così, così parla il Signore. E questo anche in questo luogo abbiamo vissuto e da in generale dal 76 dove il così parla il Signore non era il così parla il Signore. E su questo non voglio entrare nei particolari, e così è ancora è molto più prezioso per me e per noi che Dio ha avuto una bocca, un uomo, per mezzo del quale poteva veramente parlare, e quello che Dio aveva da dirci ce l'ha rivelato. Ho portato una predica con me, la più difficile di tutti, e qui il fratello Branham dice alcune volte, così parla il Signore. È una predica particolare, chi la può ascoltare, e poi dice il fratello Branham alla fine della predica che e negli ultimi due minuti, oh, siate felici, io vi ho detto la verità, tutto quello che è esposto è così parla il Signore. E in quel momento deve venire rispetto, timore sopra noi tutti, fratelli e sorelle. Prendiamo questo nel nostro cuore, la parola di Dio deve essere ascoltata con rispetto e con timore e creduta così anche. Quando succede questo, allora possiamo contare con l'operare soprannaturale di Dio e noi vedremo nel popolo di Israele. Oggi sarà quello che analizzeremo col popolo di Israele per poter dare uno sguardo anche alla Chiesa del Nuovo Testamento, come Dio con Israele aveva il suo piano e quanta distretta è venuta in questa via e Dio il Signore con un rimanente arrivò alla meta. E quando Paolo in Romani 11 scrive come in quel tempo così anche adesso c'è un rimanente che arriverà alla meta. Per questo riunione ho scelto la parola di Ezechiele 20 e poi tutti i passi biblici che appartengono a questo per farci vedere la serietà delle cose davanti agli occhi di quello che della serietà che c'è dopo il seguire e credere in Ezechiele 20 dal versetto 7 si può leggere già dal versetto 5 Ezechiele 20 versetto 5 di loro così parla Dio il Signore il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto e alzai la mano per loro dicendo Io sono il Signore, il vostro Dio. Dio aveva condotto fuori, aveva dato la promessa di possedere un paese che è il più bello e il più ricco paese sulla terra, con setti e frutti particolari. Si parla di latte e di miele. Nel versetto 6, giurando che li nello stesso giorno alzai la mia mano e gli giurai, quel giorno alzai la mano giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, la corona di tutti i paesi. Quindi non la Svizzera, ma Israele. Poi nel versetto 7, dissi loro, gettatevi ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Questo era il minimo che Dio poteva pretendere, o quello che Dio ha preteso era solo questo, che loro siano collegati a Lui, che a Lui diano l'adorano, che l'onorano a Lui. E poi è scritto nel versetto 8, ma essi si ribellarono a me e non vollero darmi ascolto. Nessuno di essi gettò via le abominazioni che attiravano il suo sguardo. Poco tempo fa abbiamo parlato su questo pensiero, su questa parola. Ne abbiamo parlato brevemente. Se Dio vuole qualcosa da noi, allora dobbiamo farlo. Non c'è nessun seguire Dio nella disobbedienza, non si può. Chi vuole seguire e servire il Signore deve venire all'obbedienza e poi nell'obbedienza della fede deve seguire il Signore. Ma loro si sono ribellati. E poi abbiamo nel versetto 10, così li condussi fuori dal paese d'Egitto e li guidai nel deserto. Diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. E questa è un'espressione che, con cui oggi possiamo passare al di là. Dio aveva detto, quando voi fate quello che io vi dico, allora avrete la vostra vita. Dio dall'inizio ha messo questo in rapporto con l'ubbidienza. E poi nel versetto 11, diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. Chi li metterà in pratica vivrà. E poi anche il sabato, quando Dio ha ordinato il sabato, Lui sa perché. E allora voleva soltanto del bene per loro. Dio voleva che il suo popolo viene insieme per adorare senza fare lavoro, semplicemente nella presenza del Signore, di stare davanti a Dio, di darsi alla preghiera e alla riflessione, perché Dio aveva santificato il settimo giorno, ha santificato anche il suo popolo affinché secondo il suo comandamento il settimo giorno si riunisse. Erano comandamenti che Dio aveva dato al popolo di Israele e anche come segno. Il versetto 12: a loro diede anche i miei sabati perché servissero di segno, come un segno del patto fra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico, santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. La vera santificazione di un figliolo di Dio può essere soltanto in piena obbedienza con Dio e alla sua parola. Tutto il resto è santificazione che uno si fa da se stesso e inganno che uno si fa da se stesso. Nel versetto 13: ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. E poi la cosa diventa seria. Come sta con te e con me? Come va con noi? Come con la tua e con la mia obbedienza? E come con noi? Come siamo partecipi di questo? E poi viene il versetto 15: alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Mettiamoci per un momento nella situazione di quello che è successo qui. Due volte Dio ha giurato, ha alzato la sua mano e ha diede la promessa: io ho scelto per voi un paese, un bel paese, la corona di tutto. Fate quello che io vi dico. E loro erano ribelli, erano disobbedienti. Siate sinceri una volta. Cosa può fare Dio con delle persone ribelle e che sono disobbedienti? Lui, la sorgente di ogni verità, Lui, il vero Dio, se Lui, la sua, se non ci sarebbe stato, normalmente ci doveva essere ubbidienza, no, ma che invece di questo che è venuto, ribellione. Si potrebbe dire: mio Dio, perché? Perché doveva essere così? Per la natura dell'uomo, per mostrare, solo per mostrare che solo per mezzo della redenzione, della croce, del Golgota, un nuovo cuore, un nuovo spirito ci viene dato, ci può essere dato, affinché la vera fede e la giusta ubbidienza viene. Non voglio leggere più oltre, potete farlo voi se volete ancora. Dio alza ancora di nuovo la mano e giurò ai ribelli I ribelli hanno dovuto portare le conseguenze di questo, hanno dovuto soffrire e non sono arrivati alla meta. Andiamo direttamente al Nuovo Testamento, Ebrei capitolo 5. E qui non si tratta più di loro ma di noi. Noi che adesso siamo diventati credenti, noi che prendiamo la parola di Dio come la lampada al nostro piede e siamo pronti nell'ubbidienza della fede a servire e a seguire il Signore. Qui nella lettera agli Ebrei, capitolo 5, leggiamo dal versetto 8. Ebrei 5, versetto 8. Benché fosse figlio, in parola obbedienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna.
Zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm
per tutti quelli che gli ubbidiscono è diventato autore di salvezza eterna. Quelli che gli sono ubbidienti, ubbidienza è migliore che il sacrificio, disubbidienza è peggio del peccato della divinazione. In Ebrei 3 leggiamo nel versetto 12: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontana dal Dio vivente. Qui abbiamo il collegamento dell'incredulità e dallo scadere da Dio. Nel Nuovo Testamento, in 2 Tessalonicesi 2, ci viene mostrato come uno si allontana completamente dalla vera fede. State attenti, cari fratelli, nel versetto 12, che in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che si trova in voi, e l'incredulità è allo stesso punto dallo scadere da Dio. E poi nel versetto 15, mentre ci viene detto oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. E adesso viene la ripetizione e il ricordo a quello che Dio ha dovuto fare nel Vecchio Testamento, che Lui alzò la sua mano per giurare e che il popolo non entrò nel paese della promessa. Ebrei 3, versetto 17 fino a 19. Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto. E poi viene la seconda domanda con la risposta: a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disobbedienti? E poi il versetto 19. Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Fratelli e sorelle, in ogni epoca Dio ha avuto sempre un messaggio. Era sempre importante che c'era un rimanente credeva, che c'era un rimanente che con quello che Dio faceva contemporaneamente poteva andare, e particolarmente dal tempo della riformazione, in ogni risveglio, che credevano e che erano obbedienti e che ricevettero la parola così come veniva annunziata. E lo stesso è col nostro tempo. La fede e l'obbedienza appartengono insieme. Questo è il rispetto che noi dovremmo avere davanti a Dio. Poco tempo fa abbiamo analizzato quando il nostro Signore, per esempio, in Marco 16 dice: chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Allora nessuno può dire: io credo e questo basta. Allora manca il rispetto davanti alla parola di Dio, dal comandamento che il Signore ha ordinato e ha dato. E così la disubbidienza dall'inizio viene. La fede appartiene all'ubbidienza e l'ubbidienza appartiene alla fede. E poi in Ebrei 4, versetto 2, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede. Perché è venuta la parola allora? Perché Dio ha parlato? Ha parlato al vento? O ha dato parole di vita? E poi scrisse magari i comandamenti nelle tavole, diede a Mosè, e che vediamo quando Mosè è arrivato alla parte inferiore del monte, vide come loro calpestavano il primo comandamento: tu non devi avere nessun altro Dio accanto a me. E Aronne già aveva fatto il vitello d'oro e la danza incominciava intorno al vitello d'oro. Che poteva fare Mosè altro che rompere queste tavole? Sono state spezzate. Mosè sicuramente avrà pensato: l'Iddio Onnipotente ha parlato, io ho visto come lui con la sua mano ha scritto questi comandamenti. Questo si può leggere, che Dio con la sua mano lo scrisse queste tavole. E poi il primo, il comandamento: io sono il Signore, il tuo Dio, tu non devi avere nessun altro Dio accanto a me, non ti devi fare nessuna immagine o qualcosa di simile, né di quello che è sopra nel cielo o sotto nella terra, non ti devi abbassare e non li devi adorare, non ti devi inchinare davanti a loro. Questo era il primo comandamento. In differenti catechismi potete leggere la maggior parte. Il primo comandamento l'hanno nei due primi passi, l'hanno lasciato: io sono il Signore il tuo Dio. tu non devi avere nessun altro Dio accanto a me. E poi tutto quello che segue, la maggior parte l'hanno lasciato da parte e non lo conoscono. E per questo, particolarmente nelle due grandi chiese, o nella chiesa di Roma, romana, o in quella ortodossa, non c'è nient'altro che sculture, immagini e tutto quello che c'è, Maria e Giuseppe, e questo e quello e quello. E perché la parola si è messa da parte? E siate sinceri, se uno il primo comandamento lo mette da parte, che cos'è con gli altri comandamenti? Che deve succedere con gli altri? Fratelli e sorelle, siamo arrivati al punto dove noi la Sacra Scrittura dobbiamo leggerla attentamente e chiedere a Dio di darci ubbidienza e fede affinché noi possiamo arrivare alla meta. L'incredulità e la disubbidienza sono stati sempre da Dio colpiti, puniti. E per questo in 1 Corinti 10 è scritto: nella maggior parte di loro Dio non si è compiaciuto. E in un giorno 23.000 sono morti. Poi la domanda: che cosa gli è servito la promessa? A che cosa gli è servito che Dio ha dato manna dal cielo, che ha fatto Mosè colpì la roccia e l'acqua venne fuori? E Paolo scrive: la roccia era Cristo. E tutti hanno bevuto da questo, e per la propria volontà, per la ribellione, per la disubbidienza, non sono arrivati alla meta. Fratelli e sorelle, qui leggiamo nel Nuovo Testamento e noi vogliamo arrivare alla meta. Vogliamo arrivare dal credere al vedere. E per questo è venuto il messaggio, per metterci e per riportarci nella volontà di Dio. E per questo l'ammonimento in Ebrei 3:12, affinché in nessuno di voi si trovi un cuore ribelle, incredulo. Quindi fede e obbedienza. All'inizio abbiamo cantato: credi soltanto, credi soltanto. La fede è l'accesso a tutte le promesse di Dio, e tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Già che oggi abbiamo tanti giovani nel nostro mezzo, di cui noi possiamo pensare che la grazia di Dio ancora personalmente non l'hanno vissuta, non hanno ancora avuto una conversione, una nuova nascita, lasciatemi leggere 2 o 3 passi biblici, perché questo voglio sottolinearlo. L'inizio deve essere giusto. Non si può fare delle ore per gente matura se l'inizio non è stato fatto, se il ravvedimento, la fede e l'ubbidienza non è venuta ancora nella nostra vita. Voi tutti sapete, con la prima predica a Pentecoste il popolo venne insieme e la parola andò come un pungolo nel cuore. E se Israele sarebbe stato lo stesso, se sarebbe come un pungolo nel cuore che avesse, che, come una spada che sarebbe penetrata affinché e l'avrebbero sentito dentro, nel Vecchio Testamento un cuore di pietra, nel Nuovo Testamento un cuore di carne, per sentire, affinché il pungolo poteva penetrare nel cuore, come in Atti degli Apostoli, capitolo 2, è scritto. E loro penetrò come un pungolo nel cuore. E loro dissero agli Apostoli, si rivolsero agli Apostoli con la domanda: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Delle riunioni del genere ne abbiamo bisogno, che gli uomini dicono: fratelli, fratelli, diteci cosa dobbiamo fare. Per noi è come un pungolo nel cuore, diteci cosa dobbiamo fare per diventare credenti, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo come voi l'avete vissuto. E che dobbiamo fare? E poi viene la risposta: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E chi negli Atti degli Apostoli legge particolarmente due passi, cioè Atti capitolo 10, Atti 10, qui abbiamo una meravigliosa testimonianza di Pietro. Atti capitolo 10, versetto 39 e avanti. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Rimaniamo qui per un momento. Il risorto apparsa ai due discepoli e poi agli undici e poi ai singoli e poi ancora una volta agli apostoli, e loro hanno mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dalla morte. Sapete questo, quello che significava per i nostri fratelli all'inizio, particolarmente per un Pietro che aveva difficoltà per riconoscersi a lui, perché una serva gli parlò e dopo la risurrezione adesso, dopo la risurrezione, col Signore risorto ha mangiato e bevuto con lui. Era testimone della sua risurrezione. E poi nel versetto 42-43 c'è questa potenza che viene dall'annunzio del messaggio divino. Capitolo 42-43, versetto 42-43, e ci ha comandato, Lui diede questa missione, Lui ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il Suo nome. Fratelli e sorelle, che cosa abbiamo bisogno di più? L'annunzio del messaggio divino, la parola della croce, della riconciliazione, del perdono, della redenzione. Tutti quelli che credono, a tutti quelli che credono, il perdono e la riconciliazione, Lui la darà nel Suo nome. Qui è scritto. Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve. Voi giovani, o chiunque potete essere, se voi volete fare questa esperienza del ravvedimento, adesso, se non avete ancora questo, accettatelo oggi. Per Lui, per il nostro Signore Gesù Cristo, tutti i profeti hanno testimoniato che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il Suo nome. Credetelo oggi. E oggi vi sarà dato. Poi in Atti, capitolo 13, abbiamo anche esperienze meravigliose che qui vengono narrate. Adesso lasciatemi leggere nel riassunto il versetto 37-38. Cari fratelli, vi sia fatto conoscere che per mezzo di questo Gesù vi viene annunciato il perdono dei peccati. Non un perdono che uno fa in un confessionale, ma l'offerta divina per mezzo della predica di Gesù Cristo, il crocifisso. E chi lo riceve in fede, allora gli viene dato nella stessa ora. Un compositore cantava così: chi guarda Gesù alla croce in fede, allora sarà salvato nella stessa ora. E adesso viene qualcosa di molto, molto particolare che Paolo qui ha riepilogato in Atti 13, versetto 47-48. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Ma questo è scritto in Isaia 49, riferendosi al nostro Signore, è scritto per Lui. Isaia 49:6. E adesso Paolo prende la parola profetica che è scritta per il nostro Signore e la usa e la cita parola per parola. Adesso lo leggo da Isaia 49, versetto 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. No, voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. E con questo appartiene anche al versetto 8, Isaia 49, così parla il Signore, nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza in tedesco ti ho aiutato. Ritorniamo in Atti 13, leggiamo versetto 47 e 48 ancora una volta. Così infatti ci ha ordinato il Signore, la Chiesa è stata inserita per portare l'Evangelo, il messaggio divino, per portarlo, e noi lo portiamo fino a questo giorno e noi annunziamo lo stesso messaggio. Io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Questo è il nostro annunzio oggi. Gesù Cristo, la luce del mondo, Lui è colui per cui i gentili hanno udito. Versetto 48, gli stranieri udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Dio aveva un tempo per Israele, poi venne la svolta, poi Dio aprì la porta ai gentili, e questo lo possiamo leggere in Atti 22, quando il nostro Signore chiamò gli apostoli e gli diede indicazioni dirette. In tutti e due i capitoli è scritto, nel capitolo 22 e nel capitolo 26. Nel capitolo 22, in Atti 22, qui abbiamo dal versetto 6 un racconto meraviglioso. E nel versetto 12 viene Anania, un uomo di Dio, mandato da Dio a Paolo, e parla nel versetto 13, gli parla, e gli dice: fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. In quel momento subito lo poteva vedere. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto ed ascoltare una parola dalla sua bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E poi, nel versetto 21, viene la chiamata ai gentili, di andare ai gentili. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano fra i popoli. Perché ho letto ancora questo una volta? A tutti è conosciuto che Paolo la sua conversione l'ha vissuta La sua chiamata, il suo mandato l'ha ricevuto, ma qui questo Anania, un servo col dono di profezia, viene mandato a lui per confermare la chiamata che lui aveva ascoltato dalla bocca del Signore, per confermarla. E Saulo adesso è diventato Paolo, era per lui un conforto, un rinforzamento. Quando quest'uomo di Dio disse, vedi di nuovo, recupera la vista, poteva vedere, e così sapeva, qui non era un uomo che ha parlato, ma era il così dice il Signore. Fratelli e sorelle, è per me difficile, mi è duro questo, sempre di ritornare a questo. Ancora una volta, nei citati del fratello Branham, l'ho letto quando gli venne stata l'indicazione che lui a Jeffersonville le prediche li doveva tenere lì, le prediche che gli sarebbero date per la Chiesa, che lui dice che negli altri luoghi le cose istruttive non poteva darle così come poteva portarle nella propria Chiesa. Allora noi ci siamo affaticati per vedere quello che lui disse sul cibo che doveva essere immagazzinato, e siamo ritornati fino al 1 aprile 1962, dove gli venne detta la cosa principale, e state adesso ben attente. Dio prende sempre esempi terreni per mostrare le cose bibliche. Tutte le parabole sono di natura terrena, se si parla del seminatore, del campo, e il fratello Branham effettivamente in visione vide che per esempio non doveva andare nella Svizzera. Prima si disse ci saranno 5 riunioni per lui che lui potrà fare, e poi c'era solo una riunione che poteva fare, e poi l'angelo del Signore gli disse: non vogliono te, vogliono solo il tuo nome per avere le masse, ma per predicare hanno già ordinato altri fratelli. Allora gli venne detto: non fare questo viaggio in Svizzera, ma ritorna a Jeffersonville. E il fratello Branham vide come aveva un paniere contenitore c'erano diversi cibi, come patate per esempio, gli serbi frutti naturali. Mi sono stati detti il 2 aprile, non volevo parlare di questo, ma quando il Signore in modo chiaro disse: immagazzinate cibo, allora tutti questi, per esempio farina, olio, tutte queste cose che sono state mostrate e indicate, fino alle patate, che cosa abbiamo fatto? Che cosa ho fatto io? Chi è ancora di quelli che erano lì? Effettivamente abbiamo riempito la cantina piena con tutti questi generi alimentari che uno ha bisogno per poter sopravvivere. Così era, lo dico così com'era. E poi il fratello Branham il 3 dicembre mi ha dovuto dire: fratello Frank, tu hai capito male quello che il Signore ti ha detto, tu hai immagazzinato vivere i terreni, e pensavi che viene una carestia terrena di fame, ma Dio disse che Dio manderebbe una fame per la sua parola e che il cibo spirituale è la parola promessa per questo tempo. Fratelli e sorelle, io non vi racconto delle storielle, ma questo è quello che ha permesso che tutto questo messaggio divino ha potuto essere portato in tutto il mondo. E così come Anania è venuto su Paolo e ha parlato, così Dio ha usato il fratello Branham per dirmi il significato. E poi alla fine disse: aspetta alla divisione del cibo finché tu non ricevi il resto che appartiene a questo. Immaginatevi, e quando uno pensa sette ore di differenza che c'è da qui agli Stati Uniti, più o meno era nella stessa ora quando il fratello Branham il 1 aprile parlò la mattina prima che venisse il sorgere del sole il 2 aprile lì la sera e qui la mattina la stessa cosa venne detta, perché apparteneva allo stesso ministerio. E poi arriviamo al punto, e quindi arriviamo al punto che Dio per il tempo della fine ha un piano. E fratelli e sorelle, per questo dappertutto siamo venuti fuori e non siamo andati dietro alle favole. È scritto: verranno dei giorni che io manderò una fame, non una fame di fame, di pane o una sete di acqua o di vino, ma una fame di ascoltare le parole di Dio. E il tempo è venuto e siamo riconoscenti per queste. Fratelli, noi lo diciamo così com'è. Per grazia possiamo essere partecipi dell'ultima parte del piano di salvezza di Dio. E se penso ancora che il fratello Branham, un uomo come Elia, un uomo come te e io, che Dio l'ha potuto usare, io ero seduto con lui in una tavola, ho mangiato e bevuto con lui, io ero seduto nella sua macchina, lui guidava, io ero seduto accanto a lui, e dietro il fratello Wood e il fratello Sotman erano seduti lì, un uomo come te e come me, mangiato, bevuto, dormito, così come noi tutti. E poi, per la potenza della chiamata di Dio, e questo è quello che conta, la chiamata per predestinazione, come nel profeta Geremia in capitolo 1 venne detto, prima che tu venivi formato nel ventre di tua madre, ti ho scelto come profeta per le nazioni. E adesso dimmi per favore, annunziamo noi Paolo o Giovanni il Battista o William Branham? No, noi predichiamo il pieno Evangelo, noi predichiamo Gesù Cristo. Ma per favore, non vi aspettate da me che io passo al lato di quello che Dio ha fatto per questo tempo e ha promesso. Questo non deve essere. E qui arriviamo al punto, come con Israele, erano ribelli dei loro dei, di quelli che erano abituati, o non l'hanno potuto lasciare, non l'hanno potuto abbandonare, non sono entrati nell'ubbidienza, nel seguire il Signore, ma sono andati per le propria via ancora avanti. Ancora un pensiero che adesso mi viene quando penso al giugno 58, i grandi evangelisti che il mondo, i più grandi evangelisti del mondo erano tutti riuniti, la grande piattaforma sembrava a volte troppo piccola, come loro correvano e come andavano col microfono qui e lì. E poi sono passati al lato tutti complessivamente a quello che Dio faceva, perché sera per sera il fratello Branham nelle quattro sere ha pregato per gli ammalati e tutti erano meravigliati parlavano l'uno con l'altro, qualcosa del genere non è mai successo. Questo è un ministero potente, ma adesso viene il grande ma loro sono rimasti in quello che erano prima, nella stessa dottrina, nella stessa denominazione, non hanno preso nessuna correttura e poi la rivelazione non veniva. Per le proprie vie, fratelli e sorelle, Dio non ci incontrerà mai, Lui ci chiama fuori. E poi per poter camminare, per poterci parlare nelle sue vie e per condurci in tutto quello lui che ha concluso nel suo piano. Non l'abbiamo letto per riconoscere la sua volontà e per vedere un giusto e per ricevere una chiamata dalla sua bocca. Noi crediamo di cuore che Dio, il fratello Branham, per noi in un modo incomprensibile, l'ha benedetto in modo particolare. Immaginatevi un po', lui parlava ancora con la persona che era avanti a lui e già vedeva una visione, mentre che parlava già vedeva una visione. E nello spirito venne messo in un altro mondo e già lui vedeva, e mentre lui parlava con la persona vedeva quello che era con quella persona. Fratelli e sorelle, è semplice dire Dio l'ha usato, ma pensateci un po' come Dio, come un uomo, come lui poteva metterlo come un vaso e poteva usarlo. Provalo tu a fare lo stesso. Potete provare? No. Ringraziamo Dio che nel nostro tempo lo stesso segno del Messia, lo stesso ministero è successo come è successo quando il nostro Signore era sulla terra, e noi ringraziamo Dio per il grande privilegio che noi possiamo credere come dice la Scrittura, non in incredulità, non nelle proprie vie, in quello che conoscevamo e che abbiamo fatto, ma un nuovo inizio con Dio, potevamo fare un nuovo inizio con Dio. Israele è l'esempio che noi abbiamo. Qui ho lasciato l'estratto nell'ufficio, anche la Chiesa anglicana vuole essere presa da Roma, chiede che Roma la accetta. Tutti ritornano nelle ginocchia della madre è proprio in questo tempo viene l'ultimo messaggio: voi, mio popolo, venite fuori e separatevi, non toccate nulla di impuro. Io sono convinto che questo è il tempo più importante in tutto il piano della salvezza di Dio, e per questo colleghiamo questo con la richiesta: questo giorno che Dio ci visita, non lasciatelo passare al lato di voi, non ribellatevi, non opponetevi al Dio e alla sua parola, ma sottomettetevi sotto la potente mano di Dio, e allora troveremo grazia. E poi vediamo per esempio che le differenti correnti di fede che sono annunciate, possiamo vedere quello che vuol dire grazia, e così ognuno vive come vuole fare, come gli piace. Chi si vuole tagliare i capelli se li taglia, chi vuole portare i pantaloni li porta, e con un collegamento con queste dottrine che anche in alcuni paesi è arrivato, mi venne il passo biblico della grazia di Dio che ci porta ad abbandonare le vie e di presentarci in questo mondo, di vivere in modo puro, sano. Questo lo leggo da Tito. Qui si parla della grazia di Dio, è molto brutto che gli uomini capiscono male la parola e che per le proprie vie anche si giustificano. In Tito capitolo 2, anche esposto per tutti quelli che sono già convertiti, che hanno consacrato la vita a Dio, e a quelli che adesso lo faranno adesso. Tito 2, dal versetto 11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Deve essere soltanto accettata, che porta la salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. E poi l'Apostolo guarda al futuro e scrive: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Lui finisce con le parole: parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità. Nessuno ti disprezzi. Cari fratelli e sorelle, per noi tutti ne avrà valuto la pena il pieno Evangelo di averlo predicato seriamente. Solo chi lo accetta, a chi la grazia gli viene data, chi riceve il privilegio, come qui è scritto, di dire, di abbandonare tutto e di vivere giustamente, moderatamente, già in questo tempo attuale, come il nostro Signore disse, voi non siete di questo mondo, come anch'io non sono di questo mondo. Riepiloghiamo di quello che si tratta adesso. Dio il Signore ha un piano di salvezza, ci ha messo davanti agli occhi come Lui voleva fare del bene a Israele, un paese terreno, un popolo terreno con promesse e con la cura che Dio si aveva preso per tutto. Dio ha fatto ogni cosa, nulla mancava, e nonostante la ribellione e sono andati, hanno seguito le proprie vie e quello che Dio aveva fatto e aveva ordinato l'hanno messo da parte, e questo portava alla perdizione. Quindi prendiamo la lezione per noi di non andare per le proprie vie e pensare sì, andrà bene, e sarà soltanto quando si compie l'empio lasci la sua via e il perverso abbandoni i suoi pensieri e ritorni al Signore, Isaia 55. E poi andiamo in Matteo 7, dove il nostro Signore dice: entrate per la porta stretta, perché è grande la porta e larga è la via che porta alla perdizione, molti sono quelli che camminano in essa. Stretta è la porta e stretta è la via che conduce alla vita, e solo pochi e la trovano e vanno in questa via. Ancora una volta, particolarmente a voi giovani, ascoltate la chiamata del Signore. A tutti, venite voi che siete carichi e afflitti, io vi voglio ristorare, io vi voglio dare pace, vi voglio dare riposo alle anime vostre. Questo vuole fare oggi il Signore, non solo insegnamento, non solo mostrare tutto il piano di Dio. Lui vuol fare del bene all'anima nostra, Lui vuol fare quello di cui ne abbiamo bisogno per arrivare alla meta, cioè di mettere la fede in collegamento con l'ubbidienza, e poi va alla meta. Se io mando qualcuno e voi lo ricevete, colui che riceve, lui riceve me, e chi ascolta voi ascolta me, fino alla parola. Se uno riceve un profeta, riceverà il premio di profeta. Ci sono tanti passi biblici che ci mostrano la via. Stiamo attenti a questa istruzione, a questa via, e proviamoci noi stessi se siamo in armonia con questo che Dio ci mostra nella sua parola, con quello che Lui ha detto e ci ha comandato. Come ultimo ho da dire, grazie a Dio, sia Dio ringraziato di cuore per la grazia e il privilegio che Lui ci ha dato di poter venire al luogo santissimo per ascoltare la Sua parola e credere, non avere di non opporci a questo, ma come Maria tutte le parole li prendiamo a noi e li muoviamo nel nostro cuore. Siete d'accordo con questo? Amen. E allora alziamoci e insieme ringraziamo il Signore. Magari due o tre fratelli ancora pregheranno, se no chiamiamo un fratello da Praga e poi il nostro fratello da Bruxelles. Cantiamo ancora un coro velocemente, così come sono, così deve essere, e poi chiediamo al fratello Cucaccia di venire.